Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di radio. Buon consiglio, un buon pomeriggio a tutti quelli che poi ci seguiranno nei vari social. Sabato, giorno della Madonna, ed ecco il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. Stiamo trattando della teologia mariana della corredenzione, cioè la Madonna come corredentrice. L'ho detto mille volte, ma giova a ripeterlo. La corredenzione della Madonna non è un dogma e quindi c'è ancora un po' di dibattito teologico, un po' di controversia teologica. Comunque c'è un consenso che la Madonna, infatti, è stata corredentrice, è ciò che insegnano anche diversi papi. Poi alla fine vi leggerò una bellissima preghiera alla Madonna corredentrice di San Pio X. Comunque sto se seguendo da vicino questo bellissimo libro del padre Reginald Garrigou Lagrange, La madre del Salvatore e la nostra vita interiore. Quindi è un libro di molta autorevolezza, un libro di un grandissimo, se non, come sempre dico, il più grande teologo del secolo XX. E abbiamo visto per diversi programmi, diverse puntate, la maternità divina della Madonna, che è la realtà, la verità fondamentale sulla Madonna. E da questa realtà fondamentale sulla Madonna, cioè la Madonna è madre di Dio, la Theotokos, la Mater Dei, da dove vengono poi tutti gli altri privilegi della Madonna. Però poi c'è quest'altro, che l'essere piena di grazia. Cosa vuol dire piena di grazia? Ed ecco, questo è stato il tema delle nostre ultime puntate. Vi ricordate che abbiamo spiegato come nella Madonna ci sono tre pienezze di grazia, tre momenti della sua vita dove la Madonna è stata piena di grazia, cioè piena lo è sempre stata, però sì, possiamo dire che nella pienezza c'è un grado, c'è un progresso. Prima nella sua Immacolata Concezione, cioè dall'inizio la Madonna è stata piena di grazia. Non è come un santo, anche il più grande dei santi, diciamo un San Francesco di Assisi, un San Padre Pio da Pietrelcina, anche il più grande dei santi non è che siano concepiti già con pienezza di grazia. Acquisiscono la grazia durante la loro vita attraverso la preghiera e i loro meriti, la pratica della virtù, eccetera, eccetera. La Madonna, per privilegio unico di Dio, privilegio, quindi è stato un favore di Dio, già al momento della sua concezione era piena di grazia. E già al momento della sua concezione, la Madonna aveva più grazia di tutti i santi di tutta la storia, di tutti gli angeli di tutto l'universo messi insieme e moltiplicati già dall'inizio, perché era una pienezza di grazia indirizzata, e con un secondo momento che poi lo vedremo nel prossimo programma, un secondo momento di pienezza di grazia, che è il momento della annunciazione trattino incarnazione, cioè quando l'angelo Gabriele annuncia che lei sarà la madre di Dio. La Madonna, poi c'è ipso facto l'incarnazione del Verbo. Ecco perché dico il linguaggio non so se molto teologico, ma molto descrittivo, annunciazione trattino incarnazione. Comunque, per essere madre di Dio, per meritare l'incarnazione, cioè per meritare il fatto che lo Spirito Santo si incarnasse, cioè impregnasse la Madonna, e che la seconda persona della Santissima Trinità si incarnasse in lei, La Madonna doveva essere in un grado di santità, in un grado di virtù, in un grado di grazia, ma assolutamente incredibile, incredibile. Ma pensate un po' che la seconda persona della Santissima Trinità si incarna in lei. Quindi la Madonna è entrata a far parte dell'ordine trinitario. Non è diventata Dio. Questo assolutamente sarebbe una eresia dirlo, non è diventata Dio, ma in certo qual senso ha cominciato a far parte, cioè è entrata a far parte del mistero trinitario. E quindi per meritare, non se l'è meritato perché l'incarnazione non la merita nessuno, nemmeno la Madonna è stata, l'incarnazione è stato un favore, è stata una grazia, però. Per essere in grado di ricevere l'incarnazione, immaginatevi il grado di santità che aveva la Madonna. Ecco il secondo momento della sua pienezza di grazia, quindi l'Immacolata Concezione, l'incarnazione del Verbo e poi quello che si chiama la pienezza finale, cioè la pienezza all'ora della morte. La Madonna si dice che non sia morta, si è addormentata soavemente. Comunque, chiamiamola morte tanto per capirci. Al momento della morte, la Madonna era nell'auge, nell'apice, nel massimo della sua virtù terrena. Poi nel cielo, ecco, è un'altra storia. E quindi questa è la pienezza finale, quella che già ci porta direttamente in cielo. Tutti i santi raggiungono la maggiore pienezza di santità all'ora della loro morte, cioè quando muoiono sono nell'apice della loro santità. Questo è quello che si chiama la pienezza finale. E allora la pienezza iniziale nell'Immacolata Concezione, la pienezza al momento dell'incarnazione del Verbo e la pienezza finale nel momento in cui la Madonna è stata assunta in cielo, ecco il dogma della assunzione della Madonna. Ora, nel prossimo programma vedremo la pienezza scusate, nei programmi precedenti abbiamo visto la pienezza al momento dell'Immacolata Concezione. In un prossimo programma, proprio il prossimo, vedremo la pienezza al momento dell'incarnazione. Però ci si chiede, dall'Immacolata Concezione, poi la nascita, poi tutta la infanzia della Madonna, l'inizio dell'adolescenza della Madonna, perché secondo la tradizione le donne ebree si sposavano intorno ai 14-15 anni, quindi anche se non si sa esattamente, storicamente, è probabilissimo che la Madonna si sia sposata con San Giuseppe, abbia concepito Nostro Signore e lo abbia dato alla luce più o meno intorno a quell'età, qui diciamo 15 anni. E quindi dal momento della sua concezione, della sua nascita, l'infanzia e la prima adolescenza, la Madonna è cresciuta. È cresciuta in santità, perché la Madonna è sempre andata avanti. E l'ultima puntata, l'ultimo programma, abbiamo visto che la crescita nella santità, scusate, la crescita nella santità dipende dall'amore, l'amore, la carità, come si dice teologicamente, la carità. E Santa Teresina del Bambino Gesù scrisse nelle sue memorie, Storia di un'anima, al tramonto della nostra vita, cioè nella nostra morte, saremo giudicati secondo l'amore. Dio non ci chiederà quanti libri abbiamo letto, Dio non ci chiederà questo, questo, quell'altro, ma l'amore. Non ci chiederà nemmeno quanti atti buoni abbiamo fatto, bensì quanti atti buoni abbiamo fatto per amore, perché noi saremmo giudicati secondo l'amore. E abbiamo spiegato perché l'amore e la verità, la realtà centrale, assoluta della vita spirituale di ogni persona, quindi anche della Madonna. Ora, come la Madonna è cresciuta in amore? Come la Madonna ha progressato? Qual è stato il progresso della Madonna nella carità? E padre Garrigou Lagrange, ecco che entriamo nel tema di oggi, dice che la Madonna ha aumentato, ha progredito, ha progressato, non so come si dice, nell'amore per tre fattori. Uno, il merito. Merito. Due, la preghiera. E terzo, la comunione spirituale con nostro Signore. Quindi oggi vedremo questi tre mezzi per i quali la Madonna ha aumentato, ha progredito nella sua carità, nel suo amore. Merito, preghiera e comunione spirituale con Dio. Ora, l'amore, com'è che cresce l'amore? Ecco, questa è una domanda previa. Noi diciamo che la Madonna è cresciuta in amore, come tutti i santi crescono nell'amore. Com'è che si cresce nell'amore? Nell'amore si cresce per l'intensità dell'amore. E padre Garrigou Lagrange fa una metafora, così come un fuoco. Un fuoco può essere sempre più caldo, sempre più caldo, sempre più caldo. Non è che il fuoco si estenda di più, ma diventa sempre più caldo. Cioè, così la carità più penetrante, più profonda, più unificata, più certa. La carità tende ad amare in modo più perfetto. Quindi anche noi, cari ascoltatori, dobbiamo imparare ad amare sempre in modo più perfetto, con maggior purezza ed energia. Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo e noi stessi, in modo che tutti glorifichiamo Dio nel tempo e nell'eternità. E lui spiega un po' come che cresce l'amore di Dio in intensità e in perfezioni. Dice, prima il livello più basso è quando noi amiamo Dio per i benefici con i quali Dio ci ha favorito, i benefici che Dio ci ha elargito. Per esempio, ci ha dato buona salute. Ora, grazie mille Dio per la buona salute che mi hai dato. Ti ringrazio Dio per i doni che ci hai dato. Questo è amore di Dio, sì, assolutamente buono, eccellente, però è il livello più basso, cioè è amare Dio per i benefici che riceviamo da Lui. Ripeto, è legittimo, è buono, è santo, eccellente, ma è il livello più basso dell'amore. Dice, all'inizio si ama Dio per i benefici ricevuti o sperati, e non abbastanza per se stesso. Poi si considera maggiormente il donatore. Ah, Dio, come è buono, Dio mi dà questo. Quindi passiamo da noi, dai benefici che noi vediamo in noi, ripeto, legittimo, però è il livello più basso. Passiamo a considerare Dio come benefattore. Ah, come buono Dio che ci dà questo. Bello, Dio mio, come sei bello, come sei buono perché tu ci dai tutto questo. Cioè, cominciamo ad amare Dio in quanto benefattore. Cioè, già non solo il beneficio, ma Dio in quanto benefattore. Questo è un livello più alto di amore, però non è il più perfetto ancora. È Dio in quanto benefattore. Ripeto, Oh Dio, come sei buono, come sei bello, come sei un padre, ti amo perché mi hai dato tante cose. Il livello più alto e il livello più perfetto di amore è quando si ama Dio in se stesso, perché Dio è Dio, a prescindere di qualsiasi altro fattore. C'è questa frase che noi cantiamo ogni domenica quando cantiamo il Gloria durante la messa, gracias agimus tibi et propter magnam gloriam tuam. Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua immensa gloria. Cioè, è secondario se tu mi dai benefici, è secondario se io ricevo da te cose. Tu sei lodevole perché sei Dio. Io ti lodo per la tua immensa gloria. Ti rendo grazie, gracias agimus tibi propter magnam gloriam tua. Questo, cari ascoltatori, è il livello più alto dell'amore. Non Dio in quanto benefattore, che, ripeto, è legittimo, è santo, è buono, dobbiamo farlo. Ma non è il livello più alto. Il livello più alto è quando noi lodiamo e amiamo Dio per quello che Lui è. Che lui è. Ora, cosa è il merito? Cosa è il merito? Ora abbiamo visto un po' cos'è l'amore, che in cosa consiste il progresso nell'amore, un progresso nell'intensità, fino a questo grado più alto di amare Dio in se stesso. Abbiamo visto che si acquisisce o si avanza, si va avanti nell'amore in tre modi, concretamente la Madonna lo ha fatto, per il merito, per la preghiera e per la comunione spirituale con Dio. Prima è l'atto meritorio, cioè l'atto meritorio procede dalla carità o da una virtù da essa ispirata e dà diritto a una ricompensa soprannaturale. E prima di tutto a un aumento della grazia abituale e della stessa carità. Cos'è un merito? Merito, meritare vuol dire qualcosa di dovuto. Cioè, per esempio, se io sono un dipendente, io faccio un regolare contratto di lavoro e io lavoro tot ore al giorno per un stipendio di tot. Quando il mio datore di lavoro mi dà lo stipendio, lui non sta facendo carità, quello si chiama giustizia. Cioè, io ho lavorato tanto, quindi merito, ecco, merito che tu mi dia il mio salario, il mio stipendio. Questo è il merito. Ora, quando noi facciamo un atto meritorio per amore di Dio, in questo consiste il merito, anche se io faccio un atto buono, però non per amore di Dio, questo adesso lo vedremo, ha un merito che si chiama remittente, cioè Dio può prenderlo in considerazione, ma non è automatico. Ora, l'atto meritorio, come ho detto, merita da Dio una ricompensa, cioè è come un assegno che uno passa a Dio. Ora qui c'è un dettaglio, cioè ha diritto a una ricompensa, senz'altro, e prima di tutto a un aumento della grazia abituale e della stessa carità. Cioè ogni atto meritorio che io faccio accresce la grazia. Ora noi sappiamo che la grazia appunto è una grazia, cioè un favore. Nessuno può meritare la grazia. Ora, come si dice che io merito per un atto meritorio mio, Dio è quasi che costretto a darmi una grazia. Ora, qui c'è un dettaglio, appunto, la nozione di remittenza. L'atto meritorio, sì, per l'atto meritorio, io lo presento a Dio e dico: Dio, adesso tu dammi quello che mi aspetta, quello al quale io ho diritto. Ora, Dio, per un atto libero della sua volontà, ci dà la grazia. Quindi l'atto meritorio non è un assegno in bianco che io presento a Dio, è una richiesta. Certo, una richiesta che Dio esaudisce, una richiesta che Dio concede, ma può anche darsi che non la conceda per qualche motivo superiore suo. Cioè non è automatico. E qui c'è un fattore di gratuità dell'amore di Dio, che noi riceviamo tutto da Dio, dipendiamo in tutto e per tutto da Dio. Noi siamo zero, siamo niente. Ora, quel zero può fare degli atti meritori, che senza di Dio rimarrebbero zero. Con Dio, ecco, che si moltiplicano. E quindi Dio concede la grazia e aumenta la nostra carità. Quindi l'atto meritevole, ripeto, ci dà diritto a una ricompensa, e la ricompensa consiste nell'aumento della carità, nell'aumento dell'amore e nell'aumento della grazia divina. Quindi i nostri atti meritevoli di carità, dice, meritano la ricompensa divina in due modi. Meritandola, propriamente meritandola, cioè noi presentiamo a Dio questo un atto buono che ho fatto, dammi una ricompensa, e nell'ordine spirituale disponendo la nostra anima a ricevere questa ricompensa. Quindi vedete che c'è un piccolo passaggio. Io estendo la mano con la certezza assoluta che Dio mi darà quello che io merito, quello al quale io ho diritto, però poi è un atto volontario e libero di Dio che mi dà quella ricompensa, ripeto, aumento della grazia abituale e aumento dell'amore. Ora, nella Madonna era diverso. Ecco, qui entriamo nel modo di essere della Madonna. Nella Madonna era assoluto, automatico e diretto, cioè i suoi meriti ottenevano subito l'aumento di carità e che meritava. L'atto di carità è di grazia. Quindi nella Madonna, per così dire, non c'era questo passaggio Dio, per favore dammi. La Madonna faceva già quell'atto meritorio, guadagnava un aumento di grazia e di santità proprio per i privilegi specialissimi della Madonna. Quindi i meriti di Maria, leggo, erano dunque sempre più perfetti. Il suo cuore purissimo si dilatava sempre di più e aumentava la sua capacità divina. E quindi ogni atto della Madonna era meritevole. Adesso vedremo un dettaglio molto interessante anche per i nostri atti. Però, per esempio, la Madonna che apre una porta. Voi direte, ma non c'è atto più banale della Madonna che apre? Quante porte avrà aperto la Madonna nella sua vita? Quante volte avrà aperto una porta alla Madonna? Migliaia di volte. Ebbene, nell'atto di prendere il pomo, si dice, della porta e spingerlo per aprire la porta, in quell'atto la Madonna aveva più meriti di tutti i santi con tutti i loro atti di virtù nell'istoria. Guardate che sto affermando una cosa molto spinta, cioè il più banale atto della Madonna aveva di per sé più merito che tutti gli atti meritevoli dei santi. Perché? Perché era un atto perfettamente meritorio e, come adesso vedremo, un atto fatto in unione spirituale quasi essenziale col suo divino figlio, quindi quasi quasi, fra virgolette, era un atto fatto da Dio stesso. Non era un atto fatto da Dio stesso, però tale era l'unione della Madonna col suo figlio, quindi con la Santissima Trinità, che ogni atto che lei faceva era un atto che toccava nel mistero della Santissima Trinità. Ed ecco che gli atti della Madonna erano tutti meritevoli, anche gli atti più banali. E qui facciamo un'analisi che più si applica a noi che non alla Madonna. Noi a volte abbiamo la tendenza a pensare che ci sono atti buoni, atti cattivi e atti indifferenti. Per esempio, il modo di sedersi su una sedia. E moralmente, ci sono persone che la pensano così, non è vero, ma la pensano così, è un atto moralmente indifferente. Ora Santo Tommaso spiega, e questa è la dottrina cattolica, non esiste atto moralmente indifferente. Per tre motivi, vediamo, credo che sono tre, adesso vediamo. Il primo motivo è che un atto riflette un modo di essere e quindi riflette uno stato morale, un stato d'espirito. Per esempio, se io mi siedo in un modo rilassato, trascurato, allungato sulla sedia anziché seduto eretto, quello mostra uno stato di spirito trascurato. Quindi la mia trascuratezza spirituale si mostra nel mio modo di sedermi sulla sedia. Invece, se io mi siedo in modo retto, no, cioè in modo normale, con la testa alta, la colonna eretta, eccetera, questo dimostra uno stato di spirito di un'anima che è in ordine. Un'anima che è in ordine, quindi dimostra l'ordine interno nel modo di sedersi. Quindi il modo di sedersi non è moralmente indifferente. Può essere un modo di sedersi moralmente buono, può essere un modo di sedersi moralmente cattivo. Però c'è una seconda profondità che è questa. Perché facciamo un certo atto? Per esempio, se noi ci sediamo per guardare un film immorale, quell'atto di sedersi sarà finalizzato a un fine cattivo, moralmente cattivo, quindi al peccato. Quindi se io mi siedo per un fine cattivo, quel stesso atto diventa cattivo perché è un atto conducente al peccato. Se io mi siedo invece per la messa, quel atto di sedersi è un atto virtuoso che è finalizzato a sentire la Santa Messa, il santo sacrificio della messa. E quindi io mi siedo per un fine santo. La messa è santa, il santo sacrificio della messa, e quindi è un atto anche in questo senso, è un atto moralmente buono. Ed ecco che, come dice padre Garrigou Lagrange, è basato in San Tommaso, ne consegue che una persona in stato di grazia, qualsiasi atto volontario che non è cattivo, che non è peccato, è buono, che sono atti orientati per il nostro bene, quindi diventa un atto buono. In Maria, quindi, e questa è la conclusione, tutti gli atti deliberati erano buoni e meritori. Tutti. Nella Madonna non c'era nessun atto moralmente indifferente, non c'era nessun atto tantomeno cattivo. Tutti gli atti della Madonna erano atti volontari, tutti gli atti volontari della Madonna erano atti buoni, meritevoli, e quindi che meritavano, come abbiamo detto, l'aumento della grazia divina e l'aumento della carità. Ho dato quell'esempio di aprire una porta perché io l'ho letto da qualche santo, non mi ricordo dove ho letto questo esempio, questo santo in un scritto diceva: la Madonna aprendo una porta aveva più merito di tutti i santi nell'istoria, che tutti gli atti della Madonna erano meritevoli. E allora qui padre Garrigou Lagrange non solleva questo punto, lo sollevo io, sempre a modo di ipotesi, questa è teologia, quello che dirò è una ipotesi, però padre Garrigou Lagrange parla degli atti volontari della Madonna, appunto come aprire una porta o cucinare il pranzo, e la Madonna cucinava il pranzo per la Sacra Famiglia. Il cucinare il pranzo è un atto meritevole. Però cosa dire degli atti involontari della Madonna? Per esempio, la Madonna dormiva. E noi sappiamo che la Madonna, che quando uno dorme, si muove un po' di qua e di là. Questo è assolutamente naturale, questo è assolutamente normale, assolutamente umano. Nel sonno, la Madonna aveva qualche merito? Ecco, è una domanda. Gli atti volontari? Assolutamente sì. Ma gli atti involontari della Madonna? A me piacerebbe, parlo in condizionale, che anche gli atti involontari della Madonna fossero in qualche modo meritevoli, perché la Madonna era così ordinata fino all'ultima cellula del suo essere, era così ordinata che perfino dormendo la Madonna era più ordinata di un santo perfettamente sveglio. E quindi mi piace, non saprei spiegarlo, non saprei approfondire, ma mi piacerebbe che anche questi atti involontari della Madonna avessero un qualche merito, avessero una qualche bontà, sì che tutta la Madonna, nel nostro Signore assolutamente sì, perché anche gli atti involontari, mentre dormiva per esempio, erano in unione con la seconda persona della Santissima Trinità e quindi erano atti perfettamente cosciente, perfettamente autocosciente, nella Madonna un po' diverso. Però un po' diverso in un modo che già comincia ad assomigliarsi al modo di nostro Signore Gesù Cristo. Comunque, questa è un'ipotesi che così lancio all'aria senza averne neanche l'autorità, però sono cose belle che noi ci potremmo chiedere per conoscere e amare sempre di più la Madonna. Comunque, quindi alla luce, scusate io vedo un po', alla luce di tutto questo che abbiamo detto, noi possiamo analizzare i momenti della vita della Madonna dal suo concepimento, la sua nascita, la sua infanzia, fino all'incarnazione del Verbo. Possiamo pensare, dice padre Garrigou Lagrange, alla sua presentazione nel Tempio quando era ancora bambina, agli atti che vi compì partecipando alle grandi feste in cui si leggevano le profezie messianiche, specialmente quelle del profeta Isaia, che hanno aumentato la sua fede, la sua speranza e il suo amore per il Messia. Quindi padre Garrigou ci invita a contemplare la vita della Madonna e bambina. Evidentemente lo possiamo contemplare solo con la nostra immaginazione. Non ce n'è traccia nei Vangeli o nelle sacre scritture, anche se ci sono tantissimi versetti dell'Antico Testamento, del Libro della Sapienza, il Cantico dei Cantici, eccetera, che si applicano direttamente alla Madonna. Quindi noi possiamo intuire come è stato il progresso spirituale della Madonna bambina e adolescente, e applicandole questi brani dell'Antico Testamento. Comunque, come testimonianza evangelica di questa fase della sua vita non ne abbiamo, anche se ci sono diverse, tante anzi, rivelazioni private, quindi col valore delle rivelazioni private, non della rivelazione pubblica. Suor Maria de Ágreda, in Spagna, la mistica città di Dio, che tutta la vita della Madonna sono come tre volumi, sono mille di pagine, bellissimo. La beata Anna Caterina Emmerich pure ha delle visioni sull'infanzia della Madonna. Comunque, noi possiamo far uso della nostra immaginazione per contemplare la Madonna nella sua infanzia. Quindi, cari ascoltatori, facciamo questo esercizio di immaginazione, quello che Santo Ignazio di Loyola chiamava composizione di luogo, cioè noi ci immaginiamo in un luogo. Pensiamo che noi siamo al Tempio di Gerusalemme, negli anni che hanno preceduto la nascita di Nostro Signore, cioè con la Madonna bambina. La Madonna presentata al Tempio, la Madonna che ha vissuto ed è stata educata, la Madonna era molto colta perché era stata educata in quello che si potrebbe oggi chiamare la scuola di élite, che era appunto il Tempio di Salomone, il Tempio di Gerusalemme. La Madonna ha vissuto nel Tempio, quindi una vita praticamente monacale, dove è stata istruita su tutti i misteri della fede, nell'Antico Testamento, stiamo parlando chiaramente della fede ebraica. E quindi a quante cerimonie la Madonna avrà assistito nel Tempio? A quante letture dei testi sacri la Madonna avrà assistito? Perché voi sapete che le feste ebraiche sono soprattutto letture dei testi dell'Antico Testamento e quindi anche dei testi profetici. È evidente che la Madonna capiva quei testi profetici non soltanto con la sua intelligenza, ma anche con una grazia particolarissima. La Madonna non pare che sia stata cosciente che lei sarebbe stata la madre di Dio, però sicuramente ha pensato sulla madre di Dio, per esempio quando Isaia dice nascerà da una vergine. Quindi la Madonna bambina sicuramente ha pensato, ma quando verrà questa vergine? C'è anche un santo che commentando questo aspetto della Madonna, ipotizza che la Madonna ha cominciato a pensare a come sarebbe stata la madre di Dio, non ha mai pensato che sarebbe stata lei, e ha anche pensato di darsi come schiava alla madre di Dio, come serva, perché se io devo essere la serva della madre di Dio. E c'è un commentatore che dice forse l'incarnazione del Verbo è arrivata nel momento in cui la Madonna ha finito di concepire nel suo spirito la fisionomia spirituale del Verbo incarnato. Ora, tutto questo la Madonna lo ha avuto mentre era nel Tempio. Noi possiamo contemplare questo, noi possiamo revivere con la nostra immaginazione questo periodo della infanzia della Madonna. Ora, e quindi qui chiudo questo punto, entro velocissimamente nel secondo punto. Mamma mia, è un po', ci sono diverse pagine da fare. Tutto questo allora in ciò che riguarda il merito o i meriti della Madonna. Abbiamo visto che un secondo mezzo per accrescere la carità è la preghiera. E la vita di grazia, dice padre Garrigou, non si accresce soltanto con il merito, ma anche con la preghiera che ha una forza impetratoria distinta, diversa. Quindi il merito non è una preghiera, la preghiera è diversa dal merito. E dopo la giustificazione, il giusto può ottenere l'aumento della vita di grazia sia col merito che in relazione con la giustizia divina. Adesso spiego. Come diritto a una ricompensa, sia con la preghiera che si rivolge alla misericordia divina. Allora, vedete la differenza fra merito e preghiera. Quando noi facciamo un atto meritevole, è come una fattura che noi presentiamo a Dio. Poi Dio, dalla sua libera volontà, ce la paga. Però è come una fattura, noi meritiamo quello. La preghiera, quindi, il merito si appella alla giustizia di Dio. Io ti do, tu me dai. Do ut des, giustizia. La preghiera si appella alla misericordia di Dio, cioè Dio, per favore, per l'amore della Madonna, per amore che tu hai per me, dammi, dammi, fai questo, vede quello, eccetera, eccetera. La preghiera si appella alla misericordia di Dio. È una preghiera tanto più efficace quanto più umile, più fiduciosa, più perseverante. E chiede prima di tutto non i beni temporali, ma i beni spirituali. Quindi, la preghiera più umile. Se noi preghiamo, Dio, io ti prego, io ti chiedo, guarda come io sto pregando, cari amici, zero. Questa preghiera non vale niente. Umiltà. Non siamo noi che stiamo chiedendo, quindi togliamoci dalla equazione. Fiduciosa, secondo punto, fiduciosa, cioè io ho fiducia che Dio mi darà, perché Dio ha promesso, qualunque cosa chiedete al Padre mio, nel mio nome, Egli ve la darà. Quindi preghiera fiduciosa. Perseverante, la terza caratteristica della preghiera, umile, fiduciosa, perseverante. È meglio pregare un'Ave Maria al giorno che non sette Ave Maria la domenica e poi il resto della settimana niente. La preghiera deve essere perseverante, continua. Ogni giorno dobbiamo pregare. E diverse volte al giorno. Quindi, ripeto, è meglio un'Ave Maria al giorno che non sette Ave Maria la domenica e poi niente durante la settimana. Perseverante. E quarta cosa, chiede prima di tutto non i beni temporali, ma l'aumento della virtù. Cioè, quando noi chiediamo un bene temporale, la salute, per esempio, Dio ce lo dà, ce lo può dare. Però non è la preghiera migliore. La preghiera migliore è la preghiera per i beni spirituali, cioè per un aumento nella virtù. Se noi chiediamo a Dio un bene materiale, stiamo pregando come uno. Se noi chiediamo a Dio un bene spirituale, stiamo pregando come 10. E poi i beni materiali ci saranno dati in sovrappiù. Vi ricordate quella frase? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi, cari amici, cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, cioè la virtù, i beni spirituali, il resto ci sarà dato in sovrappiù. E ora, la preghiera della Madonna, sin dall'infanzia, non era solo molto meritoria, ma aveva una forza impetratoria che non siamo in grado di apprezzare perché era sproporzionata alla sua umiltà, alla sua fiducia, alla perseveranza, sempre in progresso. Infatti la Madonna è chiamata l'Omnipotenza supplicante, cioè onnipotente non lo è perché solo Dio è onnipotente, ma tutto ciò che la Madonna chiede al suo figlio lo ottiene. In questo senso lei è onnipotente, cioè può ottenere tutto dal suo figlio, non per autorità propria, ma per autorità del figlio. Però una mamma, quando una mamma chiede, il figlio lo fa. Ricordatevi il primo miracolo che nostro Signore fece, cioè alle nozze di Cana. Lui non voleva farlo. Donna, che ho a fare con te? Come dice, non mi importunare, madre. La Madonna non risponde nemmeno. Non dice, no, figlio, stai zitto. No, non risponde. Dice ai servi, fate tutto quello che lui vi dirà. Quindi la Madonna in certo senso quasi che si impone al suo figlio. Il nostro Signore non voleva fare il miracolo, tanto che da un motivo, non è giunta la mia ora, se non è l'ora dei miracoli. La Madonna dice vai avanti, vai avanti. E lui si piega. Quindi la Madonna, per così dire, fra virgolette, ha piegato la volontà di Dio, tanto è la potenza della Madonna. E quindi la Madonna è la onnipotenza supplicante e quindi ha ottenuto la grazia e l'aumento dell'amore per la sua preghiera costante. Un ultimo punto, abbiamo visto che l'amore aumenta, scusate, l'amore aumenta per il merito, per la preghiera e per l'unione spirituale. Ora, qual è l'unione spirituale che la Madonna ha avuto col suo figlio? È stata completa, è stata totale, anche prima dell'istituzione della Eucaristia, che con l'Eucaristia noi quando facciamo la comunione acquisiamo una comunione spirituale totale con Dio, cioè Dio è in noi. Questo è il corpo di Cristo che entra in noi e diventa uno con noi. E nelle Sacre Scritture, nei Vangeli, non è detto, non è scritto che la Madonna abbia ricevuto la Sacra Comunione insieme agli Apostoli. Ora, secondo quella regola, quella norma, quel principio, dequit potuit feci, cioè quello che conveniva alla Madonna, Dio poteva farlo, quindi lo ha fatto, conveniva che la Madonna pure ricevesse la Sacra Comunione, quindi l'ha ricevuta. Forse subito dopo l'ultima cena, forse subito dopo gli Apostoli, non lo sappiamo. Comunque è impensabile che la Madonna abbia, cioè che gli Apostoli abbiano ricevuto una grazia che la Madonna non abbia ricevuto. Sì, gli Apostoli hanno ricevuto quella grazia, cioè di fare la comunione, evidente che la Madonna lo ha pure ricevuta, questa grazia. E quindi, però prima dell'istituzione dell'Eucaristia, quando anche la Madonna ha acquisito questa presenza eucaristica, poi diversi santi, e questo sembra essere un consenso, la presenza eucaristica nella Madonna è continuata fino alla morte, fino alla dormizione. Cioè la Madonna, una volta ricevuta la Sacra Comunione, l'ha avuta costantemente. Questo è un privilegio, io credo che ci sono anche dei santi che hanno ricevuto questo privilegio della presenza eucaristica permanente, un punto che dovrei ripassare. Comunque, tanti commentatori, e c'è un virtuale consenso, le dicono appunto che la Madonna, una volta ricevuta la Sacra Eucaristia, ha avuto la presenza eucaristica permanente. Però bene, prima di questo, cioè dalla nascita, diciamo, fino all'ultima cena, la Madonna ebbe con Nostro Signore una unione spirituale unica, cioè una vita unitiva che ha goduto Dio presente in lei come in un tempio spirituale. La Madonna ha avuto fisicamente il Nostro Signore per 9 mesi, e sì, fisicamente ha avuto Dio dentro di lei per 9 mesi. Poi con l'amore e l'unione mistica, la Madonna ha avuto una unione spirituale col suo figlio divino assolutamente intimi. Voi vedete questa cosa interessante. Nostro Signore è nato e è vissuto 33 anni. Di questi 33 anni ha dedicato 30 anni alla Madonna e solo 3 anni all'umanità. Cioè la Madonna ha meritato 10 volte più in termini di tempo del tempo di Nostro Signore che tutta l'umanità messa insieme. Tutti gli uomini di tutta la storia, perché la redenzione è per tutta la storia, ci sono stati concessi, per così dire, 3 anni. Ebbene, per la Madonna, 30 anni. Qual era il grado di unione spirituale durante questi 30 anni? Immaginatevi le conversazioni a tavola mentre mangiavano, le conversazioni mentre pregavano, perché uno dice famiglia che prega insieme, resta insieme, e ci sono famiglie che pregano il rosario, per esempio. Come sarà stata la preghiera familiare nella Sacra Famiglia, con Dio lì presente? E quindi una unione spirituale della Madonna con Dio, con suo figlio divino, assolutamente unica, che faceva, tornando al punto iniziale, che qualsiasi atto che lei facesse, siccome era un atto in unione intima con Dio, perché suo figlio era Dio, aveva un merito praticamente non infinito, solo Dio è infinito, ma incommensurabile. E quindi attraverso il merito, attraverso la preghiera e attraverso l'unione spirituale con suo divino figlio, la Madonna progrediva in grazia e santità, fino al momento dell'incarnazione, che è quello che noi vedremo il prossimo programma. Cari amici, primo sabato, non dimenticate della devozione dei primi sabati richiesta dalla Madonna a Fatima, e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane. A tutti da Giulio Loredo, Ave Maria.